Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
E siamo tornati anche per questa stagione, che è la quarta che facciamo insieme, con il Lufer e Boldrin. Ciao Michele, ben trovato. Com'è andata la tua estate? Però se, noi ti leggiamo solo le labbra, così ti leggiamo solo le labbra. Vabbè. È bello.
Ovviamente dovevo iniziare la nuova stagione col microfono spento.
È una tradizione, cazzo, è una tradizione, caro mio, è una tradizione.
Anche voi mi sottostimate, no? Prima mi hai fatto parlare, io pensavo che eravamo in diretta, poi all'improvviso mi riveli che siamo in diretta e io dico, beh, allora ho l'occasione per confermare me stesso.
Esatto.
Voi
esatto.
Non lo sapete, ma mi ha appena fatto un contratto da stagista.
Esatto.
E io, per mostrare che sono un uomo di spettacolo, ho spento il microfono.
Anche perché la tua mansione principale sarà tenere a posto i microfoni dello studio, ce l'abbiamo detto, no? Quindi la parte audio sarà tutta in mano tua.
E fare delle gag da idiota come appena fatto. Allora, comunque, no, l'estate è stata ottima, come sai, ma questo l'avevamo già comunicato prima di chiudere e andare in vacanza, mi hanno rifatto la gamba,
sì?
Quindi sono finalmente un uomo bionico,
sì.
L'uomo bionico funziona bene, è già bene. Andato in montagna, ne ha fatti tutti i colori.
Ti ho visto che eri bello mobile, quindi è andato tutto a posto.
Sì, la ortopedici, fisioterapeuti, fisiatri, o come cazzo li volete chiamare, erano delighted. E basta, adesso si ricomincia a lavorare, torno all'America, la prossima puntata sarà dall'America.
Ok.
E tu invece ti vedo molto, molto pimpante, no?
Ma guarda, l'estate è stata positiva, cioè nel senso abbiamo aperto l'azienda, abbiamo un sacco di progetti, abbiamo passato agosto, un po' ci siamo riposati un po' a pianificare i prossimi mesi, adesso abbiamo dei progetti interessanti perché tipo dal 26 siamo in tour, mettiamo tutta l'attrezzatura in un furgoncino e facciamo 8 teatri in 10 giorni con lo Stand Up Cogito Tour e sarà una gran figata, non vedo l'ora. E quindi siamo molto stimolati nel lavoro, devo dire che sta andando bene, il passaggio a YouTube la gente lo ha preso veramente alla grande, sono tutti molto contenti e quindi lavorativamente parlando alla grande. E personalmente parlando, dal punto di vista almeno di quello che ci circonda, beh, un po' di preoccupazione c'è. E allora, quest'oggi, visto che poi non riusciremo a fare un altro Dufer e Boldrin prima delle elezioni, pensavo che sarebbe stato il caso di mettere in piedi qualche discorso a riguardo di quello che avverrà domenica prossima, perché io sono bombardato, e ovviamente so che anche per te è lo stesso, sono bombardato da domande, richieste di persone anche giovani, magari che sono alla prima esperienza di voto, che sono fra l'angosciato, il disperato e il confuso, non riescono a capire, e mi rendo conto che questa campagna elettorale è stata veramente una cosa cruda. Ma cruda, veramente cruda, ma non dal punto di vista degli attacchi personali che ci sono stati, dal punto di vista del linguaggio che c'è stato, ma dal punto di vista del realismo. Cioè io non ho mai visto, io ormai di campagne elettorali insomma un po' ne ho viste, non ho mai visto una campagna elettorale così tanto scollata totalmente dalla realtà. Le proposte che vengono fatte sono assurde, persino i movimenti, i partiti che hanno alcune proposte che sono in linea con quello che bene o male io ritengo desiderabile per questo paese, poi rimpinzano tutte queste proposte con sottoproposte, propostine, propostelle che sono completamente fuori da ogni possibile cognizione razionale. E a me dispiace per le persone giovani che in questo momento dovrebbero, soprattutto dopo i 2 anni passati, avere un appiglio politico per dire, cavolo, questa è una cosa in cui posso credere. E invece hanno soltanto dei libri fantasy che sono scritti da autori molto scadenti e che gettano tutti quanti nella confusione. E non è un caso, guarda, io ti dico, forse il destino l'ha scritta questa cosa qua, però nei giorni scorsi, con la morte della regina, io ho visto svilupparsi questa escrescenza tumorale, discorsiva, sui social network, vedendo quanto la gente è prona alla sudditanza nei confronti di simboli che nulla hanno a che vedere con la loro cazzo di vita. Perché vedere montagne di persone, e io e te dei reali abbiamo già parlato in passato, vedere montagne di persone, anche persone completamente insospettabili, persone che non hanno mai speso una parola in passato su Regina Reale Inghilterra, che non sanno chi sia Liz Truss, che non sanno dove cazzo sia l'isola della Gran Bretagna, le isole della Gran Bretagna, non sanno che cosa sia il Commonwealth, però strapparsi le vesti dicendo «Oh mio Dio, la regina è morta e adesso...» Ma quale regina? Ma la regina di chi? Testa di merda. Ma datti una... Fai un bel respiro. Fai un bel respiro. Renditi anche conto.
Ma anche fra i giovani.
Fra i giovani, fra gli anziani, fra i normodotati, i plusdotati.
Un po' lo capisco. C'è anche fatto il mio commento cinico. Nel senso che ha detto... Emozionato, infatti proprio oggi a pranzo con amici e parenti ho detto ma vi rendete conto c'è la coda fuori... all'aperto da giorni perché devono andare a vedere un feretro
30 ore di attesa 30 ore di attesa fuori da Westminster.
L'unica roba che vedono sono le guardie della regina, perché lei sul tal catafalco che devi arrampicarti per andare a vedere. E sì, per cui l'aspetto, come dire, mitologico di tutto questo a me proprio sfugge. Sono evidentemente un umano raro e anomalo. Sì, c'è un elemento simbolico che muoia Elisabetta Windsor, perché chi come me è vissuto e cresciuto nel XX secolo, era un po' una fixture, no?
Certo.
Una cosa regolare, infatti tutto il secolo è finito, Elisabetta è morta, è fine, ma cioè, voglio dire che 96 anni, c'era anche ora.
A parte qui, insomma,
voglio dire, cioè, voglio portare che sfiga, mi pare che era 94, quindi...
Però guarda...
Mi ha detto giusto oggi, quando ho sentito il commento, che ha detto ciò, porti sfiga. Era a pranzo anche lui. Ma
cioè, Michele, posso capire, anzi, capisco perfettamente il casino che c'è in Inghilterra, anche se anche per gli inglesi la casa reale non è quella del 1945. Cioè, capiamoci, il ruolo è cambiato.
L'identità nazionale, hanno appena tra l'altro scelto Brexit, hanno i casini. Sì.
Vabbè, e lì ci sta.
Questo sottolinea è che l'attaccamento degli umani, anche in questa era di tecnologie, informatica, cinismo, a questi simbolismi che non riesco a capire cosa vogliano dire. Qualcuno dovrebbe dirmi cosa vuol dire.
Ma non vogliono dire nulla, è quella la cosa sconfortante.
No, deve voler dire qualcosa, deve dare a qualcuno di coloro i quali si sono emozionati, si sono commossi, sono appassionati alla morte di questa signora 96enne straricca, un po' stronza, perché stronza assai lo è, guardate che figlio ha prodotto. Insomma, ce l'ha massacrato. Lei, se è vero quello che hanno detto, che sta roba che hanno fatto The Crown, o come cazzo si chiama, era realistica, approvata da loro, ma la distruzione psicologica e i trastorni di questo Charles III sono in parte, anche non tutto, ma anche in parte sostanziale, frutto del tipo di educazione, comportamento, affettività, interrelazioni che sua madre decide avere con lui, anche il padre, per carità, anche lo zio, famoso Mountbatten, quello che poi IRA ha tolto di mezzo, ma a lei ha dato il suo contributo, quindi un po' stronza da quel punto di vista lì, mi dispiace, la signora lo è, oltre ad avere uno stile che non so perché tutti ammirate, questi vestiti confetto, quei colori più idioti dell'universo, io li ho sempre trovati ridicoli, ma non è quello, chi se ne frega, il chi punto frega? È cosa cazzo ci ricavano?
Esatto, allora, la mia...
Non lo so.
Vedi, io ho una tesi. Ah, ho una duplice tesi, provo a portela, ok? Da un lato c'è una tesi che già abbiamo discusso alcune volte. Oggi questo attaccamento ai simboli molto popolari, anche quando non abbiamo un cazzo a sentirci attaccati a certi simboli, è legato al fatto che siamo creature simboliche, ma nella nostra cultura i simboli li abbiamo persi tutti. Cioè, nel senso, noi che cazzo stiamo lì? Voglio dire, pensa soltanto ai nostri rappresentanti, ok? A chi è che ti puoi sentire attaccato, tanto per tornare alle elezioni? A Letta, con le puttanate che scrive. Questo che riesce a fare un assist, che io non ho mai visto un assist del genere, neanche nel calcio, nel basket. Cioè, c'era Jason Kidd, che io adoravo, nella pallacanestro, che lanciava degli assist incredibili ai suoi compagni di squadra. Ma Letta è meglio di Jason Kidd, quando su Twitter dice a Giorgia Meloni cosa vuol dire essere donna rappresentante. Solo perché lui è di sinistra e lei è di destra, so io cosa vuol dire essere donna rappresentante, ma tu ma che cazzo dici, ma Enrico, ma ripigliati, ok? Quindi a chi ti senti legato di fronte a questo sciorinio di cazzate incredibili? E allora mi rendo conto che in questo bisogno di simbologia Persino la regina sembra un simbolo credibile. Persino la regina d'Inghilterra, capito? Ma io capisco un dittatore ugandese, cazzo, che almeno c'ha il vero potere. Dici, vabbè, ok, sì, è un sanguinario, magari pure cannibale. Però almeno è uno che dice, vabbè, ce l'ha il potere, perché può decidere di sterminare un'intera tribù così. Sono stronzo, però vabbè, è un simbolo a cui posso attaccarmi. Ma la regina d'Inghilterra non ha quasi nessun tipo di valore, non ha voce in capitolo, è veramente una cosa che è molto molto distante rispetto a quello che potevamo pensare 70 anni fa, 60 anni fa dei reali. E quindi da un lato c'è questo bisogno, dall'altro, ed è la cosa che sinceramente mi angoscia di più, è che la nostra è una cultura ancora estremamente prona alla sudditanza. E questo lo si vede, e questo lo voglio dire, perché i partiti fanno proposte così di merda e fantasiose? Perché la proposta che si sente venire fuori da tutti è 1000 o 1600 euro di stipendio minimo, di pensioni, di bonus,
soldi per tutti, hanno
cazzo di mance, non so, come se fossero...
Alcuni sono venuti a dirmi tutti incazzati, che ho fatto osservare a questo signore che è anche deputato, a cui ho appena risposto, faremo un dibattito venerdì prossimo, sembra, finalmente. Massimo Ungaro si chiama, uno di Italia Viva.
Ho visto che ci hai fatto il post. Sì, quello delle scuole a Londra.
È il cornucopia, no? Cosa no? Com'era il corno di, non mi ricordo più chi diavolo era il corno da cui c'era la cornucopia.
La cornucopia, sì. Però questa è la culocopia.
È infinita. Il governo del paese è come una sequenza di promesse. Quello sì, è proprio una roba da reali, da aristocratici. È il vecchio rapporto, no? Fra il signore, il padrone feudale
che ti concede,
che ti dà, do un po' a questo, a voi do questo, cioè a voi do quell'altro, prometto quell'altro, nessuno che chieda nulla, nessuno che proponga regole nuove, nessuno che dica abbiamo un problema lì, un problema là, no, una sequenza infinita di donazioni, di regali, con urla poi esagerate, che alcune ai vari estremi, poi ci sono quelli che devono fare gli arrabbiati, ora c'è il Salvini che insiste sulle bollette elettriche, i vari dell'estrema sinistra che insistono sui salari troppo bassi, ma non è quello, non è che propongono soluzioni di qualsiasi tipo ai problemi veri o reali, veri o immaginari che denunciano, no, propongono solamente di dare. E quindi per questo io francamente dico, guardate, potete raccontarmi quello che volete, ma io non vedo nessuna ragione per votare alcuno di questi, proprio non la vedo. Anzi, a me sembra che oggi, di fronte all'omogeneità con cui l'intera classe politica, incluso il terzo polo, si è rivolta all'elettorato, cioè col tono, noi siamo i 600 aristocratici padroni del mondo che stanno a Roma, vi diamo questo e quello, votate per noi, in una gara da chi dona di più, io sono più e dici no, io sono un cittadino, voglio dare una delega a uno che mi promette, che si impegna, no? Su un progetto di gestione del paese. Il paese ha più problemi che capelli in testa, e quindi vaffanculo, cioè non sei quello che non fai parte del tipo di essere umano a cui sono disposto a delegare la mia esistenza. A me sembra così. Poi qualcuno mi spiega che bisogna votare il meno peggio, perché se no Giorgia meno, perché tipicamente quelli del meno peggio sono tutti quelli che poi vogliono convincere. Avete notato che nessuno che ti inviti a votare a destra ti dice votare per il meno peggio, mentre chi ti invita a votare a sinistra o terzo polo ti dice votare per il meno peggio, il che indica che c'è una coda di paglia in una fetta di elettorato.
C'è una coda di paglia.
Io non conosco nessuno, non è venuto da me nessuno a dirmi vota Lega, perché, che cazzo ne so, perché almeno non ti aumentano le tasse, o quindi è meno peggio, o vogliono almeno il nucleare, non sono contro il nucleare. Nessuno ha fatto questo ragionamento qua di Lega o Fratelli d'Italia o Forza Italia come meno peggio, mentre me l'hanno fatto tutti dall'altro lato.
Ed è una cosa sconfortante questa, perché di nuovo, vedi, io domani faccio un coming out, ok? Io domani sarò a Milano a moderare un incontro del terzo polo per i giovani, ok? Me l'hanno chiesto settimane fa, ho detto di sì, farò da moderatore e va bene, cercherò di rompere i coglioni, cioè nel senso il mio intento sarà quello di rompere i coglioni. E però una delle cose che voglio dire, visto che è un incontro dedicato ai giovani, io voglio proprio chiedere conto di questa cosa qua. Con che coraggio si può utilizzare in un momento del genere il meno peggio come argomento elettorale? Dopo la pandemia e in una guerra in corso, tu quello che mi stai dicendo è che devo votare te perché dall'altra parte sono peggio. Allora, io a un certo punto mi rendo conto perché vedo tanti 18-anni, 19-anni che non sanno un cazzo dei reali, non sanno un cazzo dell'Inghilterra, dire oh, è morta la regina. Perché vedono un simbolo. E il simbolo è il contrario del meno peggio, se ci pensi. Cioè, cos'è un simbolo? Un simbolo è qualcosa che veicola. E ora mi guardo intorno e mi chiedo, Michele, ma chi cazzo veicola cosa cazzo in Italia? Non c'è niente che venga veicolato.
Nessuno ha proposto un modello. Ecco, vedi, però poi nella fine dico, c'è un'eccezione in effetti. Giorgia Meloni ha proposto un modello di paese. Sì. Ha detto, torniamo agli anni 30.
Michele, mi stai facendo piangere, però smettila.
Senza olio di rigido, ma voglio tornare agli anni 30, 40 o 50, benché vada. Ma è vero, cioè lei, questa qua professionalmente ti racconta un paese.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Arretrato, retrivo, povero, da abecedario, come con l'idea, voi avete, tu hai ascoltato il mio dibattito, intervista tristissimo con questa futura senatrice, sembra con popolarità altissima, dei 5 Stelle da Rimini, dalla Romagna.
Da Ivan Grieco? No, non ho mica, cioè, no, l'ho mancata.
Una che quando gli ho detto, perché nel programma hanno fra le cose energetiche, infatti nell'immagine della Meloni, no? Noi siamo un paese pieno di risorse che non ha bisogno del resto, perché cioè, c'è un tono autarchico nel loro programma economico. E quindi anche sulle risorse energetiche continua a insistere sulle risorse nostre non utilizzate.
Ora, aspetta, non 5 Stelle allora, Fratelli d'Italia?
Sì, Fratelli d'Italia.
Avevi detto 5 Stelle, ok, sì.
Ho detto 5 Stelle?
Sì. Tranquillo. Fratelli d'Italia.
Scusate, no, ho detto Fratelli d'Italia, okay. Era proprio perché mi metto in mente la Meloni. Allora lì c'è stata la parte comica, ho detto, ma senta, ma mi può dire quali risorse nostre non utilizzate ci sarebbero che voi pensate utilizzare? E questa mi fa, perché lei pensa che il rigassificatore che devono mettere fuori Ravenna il gas lo prende dalla Croazia? Io sono stato un po' in dubbio, perché ho detto, ma cosa cazzo mi dice? Cioè, ma io le spiego cosa fa un rigassificatore, arriva la nave, c'è il gas liquido, lo pompa, poi ritorna allo stato gassoso, lo ripompa in forma gassosa dentro il gasdotto. E però finché le spiegavo e guardavo la sua faccia, dicevo, Madonna, ma sta qua, è peggio della Gelmini, sta qua, pensa che la nave di gasolina, dice, in realtà c'ha una specie di mega trivella, va giù e trova il gas, lo pompa, cioè un estrattore.
Sono
una pompa,
stupendi,
di capisci?
Sono stupendi.
Sono una cosa,
oggi no. Visto che hai citato 5 Stelle, è venuto fuori un'intervista.
Speranza volete che ci sia.
Un'intervista.
Dice, no, ma sta qua. No, sono tutti così, discuteteci.
Un'intervista a Giuseppe Conte in cui gli chiedono dei rigassificatori e lui dice, oh, no, perché noi saremmo per i rigassificatori quelli galleggianti. Ma che cazzo stai dicendo? Ma certo che sono galleggianti! Cristo! Vabbè, però di sta roba non ne parla nessuno, cioè tipo sui giornali vi dicendo non trovi nulla a riguardo, no. Non trovi informazioni. E io credo che sia veramente grave la situazione, perché veramente c'è, cioè, quella adesso, lo so che ci sarà quello che verrà a commentare e dirà, oh, beh, ma non è vero, il PD porta avanti una visione di egalitarismo, contro la disuguaglianza e via dicendo. Ragazzi, al di là del fatto che non è vero, se andiamo a guardare le proposte, poi in realtà sono solo spostamenti di privilegio, come sempre ha fatto il PD negli ultimi 15 anni, quindi nient'altro che quello. Il 5 Stelle, ma i 5 Stelle portano avanti una visione che in realtà riporta in auge il discorso sulla povertà. Sì, il movimento che ha fatto la misura più regressiva della storia della Repubblica, ovvero il 110, che dà soldi a chi già ne ha, che fa fare lavori a case che già sono abbastanza a posto, che non sono certo frutto di abusivismi, se non abusivismi provenienti dalla classe borghese, via dicendo. Quindi hanno sconfitto la povertà, però soltanto sulle pagine dei fumetti della Disney. Cioè, nel senso, veramente è triste da dire, perché io a differenza, cioè, nel senso, tu prima hai detto quella cosa, io sinceramente Meloni non la voto neanche se qualcuno mi minaccia di accoltellarmi, perché
non ho detto che neanche io voterò Meloni.
No, certo, però
se mi punta una pistola alla testa, certo, mi dicono tu voti qualcuno, ti ammazzo, io voto Meloni.
Sì, cioè nel senso io sono sconfortato, perché mi rendo conto che veramente è vero.
Mi sembra giusto che il paese provi la mediocrità, il potere, visto che non riesce a riconoscere che anche quelli del PD sono mediocri, che quelli della Lega sono mediocri, che anche Berlusconi è mediocre e tutta la sua banda attorno, che lo sono un po' tutti, e lo sono, mi dispiace, anche quelli raccolti attorno a Calenda e a Renzi. L'operazione Terzo Polo è un'operazione di mediocrità, non solo perché hanno candidato appunto personaggi discutibilissimi, eccetera, eccetera, ma perché sono tutti dei travè della politica, sono tutti delle persone che pensano che fare, guardate le loro proposte, pensano che fare politica consista nel pensare che gli elettori siano dei beoti che stanno lì all'attesa della prebenda. E questo è distruttivo,
e questo,
assolutamente,
guarda,
distruttivo.
È un atteggiamento,
va rigettata.
È un atteggiamento di vero feudalesimo politico, non c'è niente da fare, in cui nessuno si tira fuori, ed è veramente sconfortante, perché allora capisci perché poi la gente vota proposte che sono palesemente fuori da qualsiasi grazia di Dio, perché non hanno nessuna visione a cui aggrapparsi, non c'è nessuna visione, non c'è neanche, sai, ecco, anche un'altra cosa, l'occasione persa da, per esempio, il Terzo Polo, da quei movimenti che, bene o male, hanno fatto discorsi ragionevoli sulla guerra in Ucraina fin dall'inizio. Adesso tu hai un momento storico in cui veramente, se sei liberale, democratico, puoi fare un discorso sul divisione, ok? Adesso, perché noi lo sappiamo storicamente, quando ci sono i grandi cataclismi, a volte nascono le visioni. Perché i cataclismi ci fanno anche capire cosa vogliamo proteggere. E magari una visione del mondo ci dice anche io voglio essere quel tipo di nazione, quel tipo di individuo. Adesso c'è una guerra in corso. C'è una guerra e c'è la possibilità di fare un discorso su una visione del mondo. Una visione anti-autocratica, una visione veramente democratica, una visione in cui i popoli si autodeterminano e via dicendo. Oh, non hanno detto un cazzo pubblicamente. Hanno completamente estromesso il discorso dall'agone del dibattito, ed è una cosa talmente assurda, inaccettabile. Nei programmi sono timidissimi, alcuni dicono sì, non fermeremo l'appoggio all'invio di armi, via dicendo, però sempre messo lì piccolino, nessuno che vada in piazza a dire noi vogliamo sconfiggere le autocrazie, vogliamo essere quel movimento che dice creiamo gli Stati Uniti d'Europa, ma non come lo dice più Europa, come dire eh sì, perché bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa, appoggiare, no, dicendo vogliamo essere i portatori di un certo tipo di valore ed è su questo che fondiamo la nostra visione. No, tutti cauti, perché perché il paese si spacca in due quando parli di armi all'Ucraina, il paese si spacca in due quando ci sono i pettorali di Putin che cavalca un orco o un orso o un drago, e il paese si spacca in due quando si parla di pacifismi che in realtà sono leccate di culo a certi tipi di dittatorucoli, perché il paese si spacca in due quando Papa Bergoglio dice le sue cose riguardo alla guerra, e allora tutti cauti. Stessa roba,
allora,
il nucleare.
Bergoglio ha dichiarato finalmente che difendersi e anche dare armi a chi si difende aggredito è legittimo.
Certo, perché adesso salta sul carro del vincitore.
Prendendole sul naso.
Salta sul carro del vincitore il signor Bergoglio. Innamorato dei potenti, innamorato dei violenti, ok? Innamorato di chi vince. Bravo. E bravi anche quelli che tutti dicono, ma in realtà il Papa, un cazzo. Comunque, al netto di tutto questo, anche discorso nucleare, ok? Discorso nucleare. L'unico, e qui sì, io devo dare atto, l'unico partito che veramente ha scritto a chiare lettere qualcosa di serio riguardo il nucleare è effettivamente il Terzo Polo, ok? Ma perché? Perché ormai l'hanno portato avanti a molto tempo. Tutti gli altri, tipo Più Europa, che è sempre stato un movimento pro-nucleare, ha scritto ci sentiamo di dare appoggio alle associazioni internazionali che parlano di energia nucleare. 4 anni fa, in realtà, tipo che fosse un comizio, che fosse, dicevano sempre l'appoggio al nucleare. Adesso perché i tempi sono delicati. Allora, e mi sembra che sia una politica assurda questa, perché è proprio quando i tempi sono delicati che servono prese di posizione che ritieni in coscienza ragionevoli. E io, Michele, sono spaventato perché vedo che gli unici che prendono posizioni in coscienza sono le teste di cazzo, sono le estreme destre. o le estreme sinistre. Tutti quelli che si dicono moderati sono moderati nell'uso della propria coscienza, che è l'unica cosa in cui non bisognerebbe essere moderati.
Questo, avevo scritto un articolo che non mi ricordo se è stato pubblicato o meno dal Foglio, probabilmente non è stato pubblicato, perché anche loro soffrono di questa cosa qua. Sì, no, l'hanno pubblicato. Che per un breve momento ho pensato che il mondo di Renzi avesse capito, perché avevo ricevuto segnali da lì positivi, invece hanno fatto l'opposto. E lì c'è proprio la sindrome del politicante medio, se ci pensi, è una forma di imbecillità oltre che di arroganza. Perché provate a pensare, e anche molti dei ragazzi che ci ascoltano, sono sicuro che fanno questo errore, infatti ti dicono sempre Boldrin come sei estremo, no? Allora, qual è la sindrome? La sindrome è che tu stai sempre parlando all'elettore medio, anzi stai sempre parlando a tutti gli elettori, e che tu puoi ricevere voti un po' da tutti. Quindi non devi infastidire nessuno.
Esatto. Comunque sì, io l'ho letto il tuo articolo, è stato pubblicato.
Quello sugli immoderati.
Sì.
Questa, se ci pensi, è la cosa più stupida che ci sia. Questi pensano di essere dei grandi politici facendo così, perché l'idea del grande politico è di uno che dice cose moderate, sempre molto attente, no? I bidelli sono operatori scolastici che vanno riqualificati. No, gli è inutili, porco Giuda. Mi serve niente, no?
È piaciuta l'autocensura.
Non ci sono i pensionati privilegiati, vi sono delle persone anziane che a seguito di circostanze storiche diverse ricevono dei salari, delle pensioni piuttosto elevate, però a fronte di contributi che leggite, eccetera, eccetera. Cagate totali per tutti. Tutto questo è semplicemente folle, perché da un lato appunto elimina quello che hai detto tu, non credi in niente. Se tu
non
sei d'accordo con tutti, se non c'è nessuno che sia responsabile o che riceva un privilegio inadeguato, che non stia facendo il suo lavoro, se non c'è niente a cui si possa dire guarda, lei non sta facendo il suo lavoro, il suo ruolo sociale è distorto, bisogna che facciamo qualcosa per cambiarlo, no? Se non sono neanche capaci di essere espliciti sul fatto che ITA è all'Italia, sono imprese fallimentari, perché i lavoratori, i dirigenti, tutti dal primo all'ultimo di ITA non fanno il proprio lavoro. Che cosa, tra l'altro, che tutti gli italiani che viaggiano conoscono, perché tutti ci siamo confrontati almeno 2 o 3 volte nella vita, prima di cambiare rigidamente aerolinea per sempre, con un dipendente all'Italia. Che sappiamo, con probabilità del 93,4%, un arrogante caffone che non fa il suo lavoro. Allora, io trovo la cosa folle di quelli che vorrebbero riformare l'Italia il fatto che non riescono ad avere contezza del fatto che devi parlare al tuo gruppo elettorale e dargli una visione del paese dove ci sono anche i cattivi.
Certo, è questo il punto essenziale. E che i cattivi non sono semplicemente quelli che votano contrariamente al tuo, cioè nel senso non sono solo quelli che votano dall'altra parte. I cattivi fanno parte anche
delle persone che evidentemente in Italia in questo momento svolgono un ruolo socialmente dannoso, è un fatto. Per cui la campagna elettorale è folle, perché poi tra l'altro, siccome tutto questo giochetto comporta cosa? Comporta una forma di convergenza nel trasferimento di risorse, come dicevamo all'inizio, a quelli che sanno farsi valere. E siccome quelli che sanno farsi valere in questo paese sono anzitutto persone anziane nel giro, il tutto si riduce alla fregatura continua di chi è fuori dal giro. Chi è fuori dal giro? I diciottenni, i ventenni, i venticinquenni, i trentenni, oppure quelli magari cinquantenni che per qualche ragione, ma sono una minoranza, sono finiti a guadagnarsi da vivere in categorie non privilegiate, non protette, particolarmente concorrenziali. Però questi stanno scappando sempre di più perché sono tipicamente gente ad alta professionalità. Quindi in realtà poi loro, ci sono delle persone che questo tipo di pseudomoderatismo frega, o fotte, o truffa, ma non viene detto.
Sì, certo, sono d'accordo.
Non viene detto.
No, anche perché ti viene spacciato questo pseudomoderatismo, e io questo lo posso dire perché in realtà è una cosa che sento da quando ho cominciato a votare, ti viene spacciato come superiorità morale. Tu sei moderato perché sei meglio dei violenti, sei meglio di quelli che urlano, sei meglio di quelli che insultano, E non ti accorgi che in realtà in politica la gente la deve insultare. Cioè non è per... Adesso io peraltro sono uno che pubblicamente insulta poco. Cioè nel senso non è che insulto roba del genere. Se uno dice un'idiozia, cerco di dire no, è un'idiozia. Poi diciamo che prima di arrivare a dargli del coglione aspetto un paio di frasi, ok? Però poi lo do del coglione se uno fa il coglione. Questa roba serve in politica. In politica serve dire... La tua idea, quella roba volteriana, che non è neanche di Voltaire peraltro, oh, non sono d'accordo con quello che dici ma difenderò fino alla fine la tua possibilità di dirlo, un paio di coglioni, un paio di coglioni. Se dici un'idiozia, io, certo che te la faccio dire, però poi mi permetterai di dire a tutti quelli che ci ascoltano questo, signori, dovrebbe parlare da un certo reparto dell'ospedale, cioè nel senso non ha nessun senso che abbia spazio in televisione e non ha nessun senso che io dica difendo la tua idea, no, perché se mi dici che vuoi rigassificatori galleggianti vuol dire che non hai proprio neanche la minima cognizione di che cazzo stai dicendo. Se mi fai il discorso sui salari minimi che abbiamo discusso mille volte, Michele, non stiamo qua a tornarci, mi fai quel discorso per spacciare l'idea che gli italiani abbiano un problema di salario minimo, vuol dire che non hai cognizione di quello di cui stai parlando. Se mi vieni a dire che... Cioè, tutte queste puttanate qua... Bisogna cominciare a dire che sono puttanate. Cioè, bisogna smetterla di dire... Ah no, faccio il moderato perché sennò... Sai, scontento i salottini buoni. Devo fare il moderato perché... Sennò non mi inviteranno mai in televisione. Devo fare il moderato perché... Il mio professore che poi in realtà mi firma la tesi... O il mio professore che potrebbe dare... A cui devo leccare il culo fino in fondo al duodeno... Per avere quel posticino in università... Non posso indispettirlo. Perché lui la pensa un po' come il tizio a cui dovrei dire che è un idiota, ma non lo dico, non lo dico. Ah, tutte queste cose qua sono una merda. E purtroppo i moderati in Italia sono colpiti da questa che è il vero politicamente corretto. Cioè, politicamente corretto non è mica quello dello schwa, quello è anche quello, non è mica quello, ma è soprattutto questo. Il fatto di partire dal presupposto che tutte le idee sono esprimibili e che vadano contrastate soltanto dicendo... Ma non sono d'accordo. C'è un motivo per cui non sono d'accordo. È che è una puttanata. E lo dico pubblicamente, sono una puttanata, motivando le mie risposte. E invece no. E invece no. È questo volemo sebbene in cui tutti quanti finiremo per volersi un male bestia. Ed è veramente sconfortante.
Non c'è molto altro da aggiungere. E vedo che invece molti dei tuoi stessi ascoltatori sono assolutamente convinti che la maniera giusta di essere politici sia quello che abbiamo appena finito di criticare. Non riescono a capire che ci sono degli interessi contrapposti, che ci sono obiettivamente degli interessi contrapposti, sant'Eddio. Cioè, sì, se è vero che in Italia le imposte sono alte, per dire, e che si spreca molto denaro raccolto con le imposte in sussidi, se tu sei un lavoratore dipendente con un minimo di capacità, dal operaio qualificato in su fino al super ingegnere, i tuoi interessi sono brutalmente contrapposti a quelli dei pensionati, a quelli di una buona fetta di dipendenti pubblici scarsamente produttivi, a quelli del piccoli micro imprese che sussidiate in tutte le maniere, perché tu vieni tassato fino al ok, e anche oltre, ben oltre, tutto su per metri e metri.
Fino alla ghiandola pineale, fino alla ghiandola pineale, dal culo alla ghiandola pineale.
Ricevendo in cambio molto poco, perché è una fetta grossa delle risorse che tu paghi via contributi sociali, IRPEF, l'IRPEG della tua azienda, la IVA, eccetera, perché non paghi solo l'IRPEF, ok, finisce non a te, non in servizi, non in strade, non in acquedotti, non in trasporti pubblici che funzionano, non in evitare il dissesto geologico e orografico, ma finisce in sussidi di altri. È un fatto.
Sì,
è un fatto. Ora, se questo meccanismo di succhiarti il sangue è piccolo, parziale, sono gli anni 50, 60, 70, sì, ti succhiano un po', no? Però... è poca roba, è un po' come andare all'Avis a fare il donatore di sangue ogni tanto. Uno dice, vabbè, ci sono altri valori, altri meccanismi, altre cose che entrano in gioco. Ma quando sei al livello di adesso, in cui le aziende buone scappano, perché assumere te costa troppo, e quindi riuscire a metterti in tasca quei 3.000, 4.000, 5.000, se sei bravo, forse 10.000, 12.000 che ti meriti al mese, allora gli costa il triplo, e quindi vanno in Irlanda, in Polonia, dove cazzo vuoi tu, e allora a questo punto capisci, è un conflitto di classe, chiamalo come vuoi, e quindi non è che tu faccia il moderato, bisogna fare il moderato che dici sì, no, mi dispiace, cioè non è una questione personale, il bottegaro che Meloni vuole difendere è il tuo nemico, il pensionato che Letta e Berlusconi vogliono difendere è il tuo nemico, ma non nemico nel senso di che devi bastonarlo, fagli, cioè, socialmente, politicamente il tuo è quello che ti sta facendo.
Guarda,
danno, devi avere il coraggio di dirlo.
Sì, a tutta questa cosa che hai detto tu io aggiungo un aspetto che per me è veramente importante, credere di poter essere sempre moderati, sempre pacati, sempre educati, anche quando sei di fronte alle peggio nefandezze, credere di poter risolvere tutto semplicemente con la buona argomentazione, cosa che io vorrei ricordare quanto ritengo importante e fondamentale, su cui ho fondato tutto il mio progetto divulgativo dall'inizio, ok? Quindi non sto sottovalutando questo, ma pensare che basti soltanto la buona argomentazione e la buona educazione, quando poi le cose andranno veramente di merda perché tu non hai messo la parola fine quando potevi farlo, ti trasformerà in un violento e non saprai perché. I moderati che si trovano a veder sconfitta la propria moderazione dall'idiozia dilagante, poi, d'un tratto, sono costretti a diventare violenti, ma non sanno come farlo e quindi fanno casino, fanno danni. Questo nella storia si è visto tantissime volte. E basta vedere, insomma, se vogliamo richiamare alla nostra mente un'epoca in cui questo è successo, basta vedere gli anni 30 in tutta Europa, in cui tantissimi moderati hanno cominciato a sparare puttanate e sono diventati anche violenti politicamente. Perché se tu non ti abitui a gestire il conflitto quando il conflitto è gestibile, e la vita è fatta di conflitto, quando poi il conflitto arriverà e ti farà un mazzo così, tu diventerai stupido. E invece è necessario ricordarsi che certo l'argomentazione, certo le idee, certo il dialogo, che spesso non viene proposto neanche come possibile possibilità, ok? Di solito sono slogan dall'una all'altra parte. Tu vuoi dialogare con qualcuno in disaccordo e dice ah no, perché tu mi daresti dell'idiota. Certo, se dice dell'idiozia ti do dell'idiota. Tu puoi darmi del mona, tranquillo, però facciamolo reciprocamente. Quindi il dialogo spesso è anche proprio fuori dalla scacchiera. Certo l'argomentazione, certo il dialogo, certo il dibattito, però anche la fermezza sulle proprie posizioni. Che non significa urlare, sbraitare, fare casino, non diventare urlatori da bar. Significa dire questi sono i motivi per cui sostengo qualcosa e se tu non mi porti motivi adeguati per quello che sostieni, stai dicendo idiozie, non idee contrarie alle mie, idiozie. Se tu oggi mi dici che il reddito di cittadinanza ha migliorato la condizione delle famiglie povere italiane, stai dicendo un'idiozia, non una cosa discutibile. Se mi dici che in Italia non ci serve il nucleare e che possiamo vivere soltanto di energie pulite, bellissime, col sole, il vento e le pecorelle, stai dicendo un'idiozia, non stai dicendo una cosa discutibile. E quando vi trovate di fronte a idiozie, con tutta la pacatezza, con tutta la buona educazione, con tutte le argomentazioni, chiamatele per quello che sono, idiozie. Solo così i moderati torneranno ad essere moderati però con il cervello, perché sennò diventeranno moderati col culo degli altri e quello non ci porterà bene da nessuna parte, insomma. Ecco, questo volevo aggiungerlo.
Poi se posso aggiungere, perché mi sono letto al volo, però li vedo che sono interessanti, qualche commento,
sì,
no? Mentre
sì,
ti ascoltavo. Ragazzi, io non lo so, un po' alcune persone platealmente mentono, cioè mi dispiace, non so cosa voglia dire Marattin al Lab di Torino organizzato da Liberi Oltre, cosa abbia detto e a chi si riferisse, si è dato dei numeri, ma la frase che vedo messa da Mirko Lunetta dice le pensioni in essere, se non tocchi quelle molto basse, anche se si tagliano non portano molte risorse. Vedete, non è una cosa quantitativa, io dico che se si tagliano le pensioni in maniera progressiva, usando la leva fiscale appropriatamente o anche solo non indicizzandole, c'è una proposta calcolata da Nazareno Lecis. Nazareno Lecis ha diffuso su Twitter e poi ho visto che volevano riprenderla, penso un po' alcuni di quelli di Di Maio, ma poi evidentemente il Di Maio deve avergli detto no, una maniera di ridurre il carico pensionistico in maniera assolutamente equanime, preservando, proteggendo quelle basse per davvero, cioè quelle da 10.000 all'anno netti in su, semplicemente lasciando, rendendo parziale il recupero dell'inflazione. Scusate, c'è la finestra aperta.
Okay? Tranquillo, tranquillo.
E mostra che progressivamente negli anni riesce a risparmiare sostanzialmente 5, 10, 15, 20, 26 miliardi, se non ricordo male. Quindi mi dispiace Luigi che dice questa frase qua, ha torto, è falso. calcoli li ho fatti decine di volte, si può tranquillamente ridurre la spesa pensionistica, certo, riducendo i salari e, scusate, le pensioni anche di chi ne prende 1.300 o 1.500 come mio padre. Di quanto? Di 50-70 euro al mese. Perché no? Perché no? Viste appunto che poi se vado a fare lo stagista da Rick Dufere e Federico me ne danno...
Francesco.
No, e ho due figli a carico e la morosa che vuole sposarsi e ho 32 anni, perché no? Perché certo. No? Perché se c'è uno di voi che per 12 anni è andato, perché mio padre e quelli come mio padre, per carità, deve essere in pensione da letteralmente 40 anni e ricevere tra una cosa e l'altra quasi 2.000 euro netti di pensione quando il paese non se lo può permettere, perché venite a fare il pietismo, no? Quindi occhio che vi state raccontando voi stessi delle balle, volete credere alle bugie che vi vengono raccontate, ok? Perché questo vi autoesonera dal prendere posizione. Ragazzi, io ve lo dico onestamente, affari vostri, io ho 66 anni, sono un signore molto benestante, ok? E grazie a Dio, nonostante il crollo del mercato, sto bene lo stesso. Le cose che dico, non ho ambizioni, cioè, sono letteralmente perché, per onestà intellettuale, perché sono qua perché mi è simpatico Riccardo e mi è diventato simpatico anche Federico, che in realtà poi è uno sport che lo chiami Francesco e sorride. Vero Fran?
Certo Gigi.
Smettetela di raccontarvi bugie, capisce? Smettetela di raccontarvi bugie. Io non so che altro dire.
Sì, 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 sono...
vedo un po' di tutti i colori qua, questo tentativo di non riconoscere che in Italia è in atto uno scontro fortissimo fra una minoranza, certo, che è produttiva e con possibilità di diventare ancora più produttiva, che viene bastonata, e una maggioranza che ha deciso di andarsene lentamente, ma mangiandosi il capitale. E tra l'altro il fatto che continuate a ripetere tutti che quelli che io descrivo sono una minoranza e quindi secondo voi non vale la pena, è proprio il punto che non riuscite a capire. E quindi volete stare con la maggioranza? Stare con la maggioranza vuol dire stare con quelli che a botte di pensione vi ciucciano la vita. Dovete fare un partito di minoranza, deve nascere un partito di minoranza, ma è una minoranza potente, perché è la minoranza di chi produce e di chi produrrà. Cioè, davvero, non so come dirlo. Questo tentare da convincerci da soli non c'è niente da fare, perché è quello che state cercando di fare. Sai, e ti rilancio la palla, Enrico, per forse conosci me. Io la cosa che noto ormai in questi anni che sono venuto in Italia sempre di più, fra le persone che hanno meno di 40 anni, è non c'è niente da fare. Non c'è scampo, vuol dire predichi a vuoto, predicate a vuoto. Questo vostro invitare a reagire è sciocco. Siete degli sciocchi illusi perché non c'è nulla da fare.
Sì, sì, è così. Questo lo si vede in tutti quanti gli ambiti. Ho citato l'esempio del nucleare. Quante volte parlando di nucleare capita quello che ti dice: il nucleare sì, è importante, ma non nel nostro paese, perché qui non c'è nulla da fare, perché qui c'è la criminalità, c'è il lavoro in nero, c'è l'evasione, e tutti quanti stiamo lì a dire nel frattempo: però c'è quello che ci promette 1.000 euro di stipendio minimo, che non si sa bene che cazzo voglia dire 1.000 euro di stipendio, o 1.600 euro, visto De Magistris, 1.600 euro, ma cosa cazzo vuol dire? Cosa stai dicendo? Cosa stai farneticando? Eppure, finché l'atteggiamento è quello di dire qui non c'è nulla da fare, sarei sempre suddito. Cioè, nel senso, ecco, io credo che sia questo un po' il discorso che io sposo appieno. Il suddito è quello che dice non c'è nulla da fare e quindi aspetto le prebende. Il suddito è quello che dice non c'è nulla da fare e quindi adoro la salma della regina, anche se non è la mia regina, perché ho così tanto bisogno di regine, e ne avremo una probabilmente il 25 settembre, avremo una regina e vedremo che cosa accadrà, a meno che poi non vogliamo la vera regina, perché insomma non so se avete mai sentito parlare la figlia dei Borbone, però voi non la volete come regina quella, cioè nel senso abbiamo bisogno di regine perché non c'è visione, perché non c'è nulla da fare, ed è sconfortante. È sconfortante e non so bene che cosa avverrà il 25, cioè non so già cosa avverrà il 25, sarà bello vedere cosa avverrà dopo. Magari poi la prossima puntata, visto che ci troveremo a fare i conti con la nuova maggioranza, ci mettiamo qua e facciamo un bel discorso su quanto durerà quella maggioranza.
E la prossima puntata ci troveremo a fare i conti con la gente che sta votando. E se facciamo domenica prossima?
No, no, ti dicevo io domenica prossima non ci sono, perché... perché...
Ah, bravo.
Siamo a un matrimonio, quindi domenica prossima noi facciamo day off.
Vero,
ci vedremo la settimana dopo, magari, non so, a metà settimana, così ragioniamo un po' su quello che
succede. Aspetta, il 32?
Il 32 cosa?
Sì.
32 settembre.
32, io così conto i giorni. Dopodiché mi ricordo che...
no, aspetta però, fermo, sto dicendo una cazzata. Noi siamo in giro, aspetta, perché fino al 5 ottobre noi siamo in giro. No, in realtà... Però il giorno...
Saltiamo due.
No, però in realtà il giorno di pausa... Quando facciamo il giorno di pausa?
Che giorno è il giorno di pausa?
Il giorno 2? Di pausa lo facciamo il 29.
Ah, il 29.
Il 29 forse potremmo comunque... Dai, ci mettiamo d'accordo. Se può farlo. Il 29 settembre potremmo farlo, eventualmente. Ci mettiamo d'accordo.
Tieni conto che poi io ho un periodo di 2 settimane, però ho orari diversi, meno in Messico... Perché devo alla Banca Centrale del Messico
con i poteri forti del i sombreri forti
va a stampare un po' di pesso.
I sombreri forti,
vado a imparare un po' cosa
vabbè, comunque dai, ci mettiamo d'accordo per quello. Se sei d'accordo, chiuderei la trasmissione e poi passerei a rispondere a qualche domanda. Ci stai, tu ne hai lette già un po', e magari per tutti quelli che hanno ascoltato in differita, grazie mille ovviamente, diffondete anche se magari vi abbiamo un po' depressi con questo discorso. Non dovrebbe essere così, ma se l'abbiamo fatto, voi diffondete.
Lui è deprimente, continua constatazione, questa campagna elettorale ha confermato che così è la
Ha potenziato quello che già sapevamo in modo delirante.
Così, esattamente così.
Bene, dai, se siete in live non uscite, che adesso leggiamo qualche domanda a tutti gli altri. Ci vediamo presto, fate i bravi, un abbraccio e ciao.